Secondo aneddoto, come vedete sono, no, non lo potete ancora sapere, sono più ricco di aneddoti su questa parte che su altre, ma perché ha messo veramente importanza questa parte qui. Come? Ne va del resto, ne va del resto, ne va della serietà, delle tutte queste cose qui. Secondo aneddoto, ma è veloce tutto sommato. Cosa fu? L'anno dopo, due anni dopo, poco dopo? Come? Quando? Sempre con la mia amica Marta Sesteri, peraltro, lavoravamo ancora in quell'istituto e insomma ci venne chiesto di fare una valutazione conclusiva, quindi ex post, di un programma che si chiama Obiettivo 2. Ne avevamo un po' parlato, no? L'obiettivo 2 nella vecchia programmazione era quello destinato alle aree in declino industriale ed è finanziato da un fondo che si chiama FEVR, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Quindi qui si chiamava Obiettivo 2 FEVR, avevano riversato vagonate di lire all'epoca e dovevano, questo ente regionale che venne da noi, doveva fare la valutazione. Questa valutazione doveva essere consegnata a settembre, quella vennero a chiedere a giugno e noi già lì eravamo un po' svegli, già mangiavamo la foglia che c'era qualcosa di strano. Secondo me venite a giugno, ci date 3 mesi, dovete fare... com'è sta storia? E invece ancora una volta, ah che bello, facciamo la valutazione, è l'obiettivo 2 sempre. Qui la cosa è leggermente diversa, è un po' forse anche più antipatica, comunque il concetto fondamentale, me lo spiego subito, è questo, che al di là di una serie di altre complicazioni, dall'ente regione, che era il nostro committente, uno dei nostri referenti, che era un dirigente, ci fornì volutamente dei dati sbagliati. Non posso che pensare volutamente, perché noi con quei dati costruimmo un pezzo di analisi, li andammo a presentare al committente, cioè al tavolo più allargato, c'era il massimo dirigente, c'era anche il dirigente, e lui spudoratamente in quella riunione fece stressante, ah ma questa analisi non vale niente, si è basato su dati sbagliati, era più lei, quindi cioè, non posso che pensare che fosse stata voluta. Qui riuscimmo a mangiare la foglia finalmente, capendo, ricostruendo e capendo, che dentro l'ente, dentro la regione, c'erano in realtà due fazioni, ancora una volta, di carattere ideologico, però non come quelle del patto, che erano molto legate a interessi molto concreti, che erano più ideologiche, e c'era chi faceva il tifo per un fallimento della valutazione, per i risultati cattivi della valutazione, per un suo discredito, e chi faceva il tifo invece al contrario, a seconda se le persone erano più legate, diciamo, a un ambiente più imprenditoriale o meno, perché insomma c'erano delle tensioni diverse sul significato di questi soldi, sullo sviluppo economico locale, c'erano due adesso non ve le so ricostruire bene, ma c'erano due concezioni diverse di come si doveva sviluppare il territorio, secondo una logica più imprenditoriale industriale, una logica invece più amministrativo regionale, non so come dirvi. Queste diverse ideologie erano incarnate diversamente da alcuni dirigenti e quindi uno di questi dirigenti, secondo me scioccamente, fece questa cosa, che però ci mise ovviamente nell'avviso, cioè, fu così facciata e plateale che allora cerchiamo di correggere in corso d'opera, sapendo finalmente il perché del, se l'avevo detto a giugno, se l'avevo detto solo 3 mesi, il perché di questo, il perché di quello, e cerchiamo di arrivare alla fine cascando perlomeno in piedi. Alla fine il nostro obiettivo era di cascare in piedi, che non è un grande obiettivo per un valutatore. Tanto per dirvi come finì, consegniamo il rapporto, si rifiutarono di pagarselo per un anno. Per un anno si rifiutarono di pagarselo. Abbiamo poi preso i dati giusti, abbiamo rifatto tutta l'analisi, abbiamo fatto anche altre cose, abbiamo segnato il rapporto. Il committente diceva che era fatto male, chiese un'expertise a una famosissima società bolognese, dove si sta il suo seggio, fra l'altro, che fa queste cose qui, la quale società bolognese dice è fatto benissimo il rapporto di valutazione, ma alla fine lo pagano. Questo sempre per dirvi che anche lì c'è stata una cosa strana, cioè noi accettammo di fare le cose e ci buttammo incominciando a fare, non incominciando a chiederci. Ecco, in tutti e due gli esempi noi ci siamo buttati e abbiamo iniziato a fare, abbiamo iniziato delle tecniche, se volete, no? Abbiamo iniziato da quello che secondo me è la coda, è la fine. Anziché incominciare a fare le domande, quali obiettivi, chi è coinvolto, chi è che chiede, in che rapporto stai. In questo secondo esempio sarebbe stato difficile capire che c'erano delle fazioni interne, probabilmente, ma sicuramente nel caso del patto territoriale, beh, non ci vorrebbe molto a capirlo. Vi faccio un ultimissimo, vi presento un ultimissimo caso. Questa volta positivo, o sei decozzo, o alla fine capisci, no? Allora, l'ultimo caso è un caso che mi piace molto, che in realtà sta a metà tra il mandato e altre cose che vedremo, ma infatti iniziamo a vederla. Qui si tratta di una valutazione in ambito sanitario. Qui dirò anche i nomi e i cognomi perché è un caso bello, buono, eccetera. E praticamente qualche anno fa, come dice, per 3 anni fa, o 3 o 4, adesso non mi ricordo, 3 forse, non mi ricordo, mi chiamò la responsabile del servizio qualità dell'azienda sanitaria del Perugino, Perugia. L'azienda sanitaria del Perugino, per il tramite del servizio qualità, aveva realizzato, aveva appena proprio stampato un certo numero di linee guida, 10-12 linee guida che riguardavano il trattamento ospedaliero di una serie di specifiche patologie e poi di altre cose come il parto naturale e altre cose. E su ciascuna linea guida c'era tutto, capito per capito, la diagnosi, il ricovero, la dimensione, tutto il ciclo, diciamo, da seguire. E ciascuna linea guida era stata redatta da un gruppettino di medici, infermieri, ostetriche, che era stata sviluppata dell'azienda, sulla base della letteratura scientifica più recente accreditata, OMS, riviste internazionali, queste che, eccetera. Perché il concetto era questo: la medicina si evolve in continuazione e succede alternativamente che vecchie pratiche consolidate che si sono sempre fatte sono ormai dimostrate dannose e andrebbero abbandonate, mentre pratiche casomai anche semplici non vengono utilizzate e invece ormai dimostrato che sono efficaci. Allora, mettendo insieme tutte queste robe per i vari aspetti di diagnosi, cura, eccetera, avevano fatto con degli elenchi di suggerimenti, ciascuno anche connotato dal grado di evidenza scientifica, cioè robe ormai certe che fanno bene o male, cose che in letteratura non è certo ma pare assodato che, e robe che invece ancora sto studiando ma si suggerisce che. Bene, avevano fatto queste, fate conto, 12 linee guida, le avevano presentate e succede questo: da un lato per i 4 presidi ospedalieri di Perugia, che è un territorio molto vasto, succede questo, succede che queste linee guida diventano ovviamente immediatamente un punto di riferimento imprescindibile, cioè non erano suggerimenti per l'aggiornamento dei medici, se volete, eccetera. Erano state fatte in un concetto impositivo. Queste sono le linee guida, adesso tutti si devono attenere a queste. Perché vuol dire qualità della vita dei pazienti, vuol dire che ne salviamo di più. A questo punto mi chiama la responsabile e mi chiede se ero disponibile a valutare la presenza di eventuali scostamenti nei comportamenti dei medici, infermieri, del personale sanitario rispetto alle linee guida. Perché, fra l'altro, il rispetto delle linee guida era legato poi la valutazione agli incentivi, tutte queste cose qua, chi lavora un po' in sanità, poi tutte queste robe le sa bene, obiettivi, tutte queste cose, insomma, ci sono robe pesanti, insomma, sono robe importanti, vuol dire soldi, vuol dire carriere, quindi il mandato che inizio a ricevere è questo, viene guida, va a valutare se c'è, perché c'è e quant'è uno spostamento nei comportamenti. Vedete da voi un po' qui dentro le cose. Io, questo è il primo colloquio, vedo, le sfoglio, capisco questo messaggio e mi pongo un dubbio che esprimo ad alta voce a questa persona, al responsabile, chiedendole: ma se per caso nella mia attività di valutazione rilevassi che c'è uno scostamento imputabile alle linee guida di per sé e non a cattiva volontà degli operatori, lei accetterebbe questo risultato? È stato un momento simpaticissimo. Se c'è stata una frazione di secondo, vi giuro, ma vi sarà capitato nella vita, secondo dove ho visto la testa di questa persona ribaltarsi, una frazione di secondo, e lei mi ha detto sì. Allora ho detto bene, le farò una proposta operativa per fare questo lavoro. Mi sono andato a casa, ho fatto una proposta, lei l'ha accettata. Guarda caso, la proposta ha iniziato il lavoro proprio dall'analisi delle linee guida, ve ne parlerò poi quando parliamo più di tecniche, sono venute fuori cose interessantissime di limiti delle linee guida, di invalutabilità e inapplicabilità e incertificabilità delle linee guida, e questa dottoressa che faceva parte del, l'abbiamo fatta in forma partecipata, la valutazione partecipata di questo gruppetto, e lei mi ricorda che un giorno sono stati dicendo: guarda lì, se avessimo fatto prima questo lavoro le linee guida le avremmo scritte in un altro modo. Fu una cosa che mi gratificò molto. Allora, questo è un esempio positivo, minimo, perché vedete che non c'era poi tanta roba, però in una fase lì, minimo perché? Perché questa è una persona molto intelligente, questa responsabile della qualità, adesso sta al Dipartimento di Prevenzione e guarda caso stiamo continuando a collaborare insieme, perché è stata un'ottima intesa, è una donna intelligente, non era dogmatica. Dopo aver fatto una fatica cane per non so quanti mesi o più a fare le linee guida, era impregnata di queste linee guida, il pennello erano le linee guida, no? È normale che succeda così. quando le ho posto la domanda, le ho scatenato probabilmente una piccola subitanea rivoluzione mentale. Sì, certo che ci potrebbe essere anche un difetto nel manico, tant'è vero che li abbiamo trovati, e da lì poi abbiamo fatto tutta una serie di cose fatte bene. Per cui non è necessariamente che qua ci sono cose complicate, che ci sono le carognone che non ti danno i dati, no? Come negli esempi di prima. Ma è in ogni caso qui che va fissato il cosa vogliamo fare, perché se per caso invece fosse stata un'altra persona e mi avessi detto no, le linee guida vanno bene così, punto, sono già state stampate con la prefazione del decisore generale e tutto quanto, non si toccano, cosa avrei fatto io? Non lo so. Certo che se avessi deciso di fare lo stesso sarei stato in fortissima difficoltà, perché poi alla prova dei fatti le linee guida avevano dei difetti che influivano sulla possibilità di avere dei comportamenti adeguati, quindi non so cosa sarebbe successo, mi sarei trovato in difficoltà. Allora, tutta questa lunghissima storia solo per spiegare il mandato, e spero insomma che sia abbastanza chiaro. Avete delle domande sul mandato? Stupendo, vengo lì così rimane per i posteri.
Ma questo è vero, non è mai possibile che il valutatore, cioè che il committente sia anche il valutatore. Un'altra domanda,
un'altra.
La parte che fa questo è un esempio di valutazione, è una valutazione.
Dunque, io no, diciamo, lei è stato sollecitato dal mandato, prima o poi sarebbe venuto fuori questo argomento, lo possiamo anche affrontare adesso, per carità, facciamo così. Lo affrontiamo brevemente, li affrontiamo brevemente, poi facciamo un intervallo, va bene? Quindi, se no la vostra curva siete arrivati al top, ma penso che incominciate se no a scendere. Affrontiamoli adesso. Le domande sono due. Una è relativa all'autovalutazione, sostanzialmente. E l'altra a quella simpatica stupidaggine che si chiama customer satisfaction. Allora. Allora, mi dico da mia però, io mi chiamo fuori. Allora, partiamo dall'autovalutazione, che il problema sarebbe venuto fuori più avanti, ma va benissimo parlare anche adesso. Si può essere committenti e valutatori? Si può autovalutarsi? Punto di domanda? Boh. Chi è meno rigido di me dice di sì. Chi è rigido come me dice oi. Mi concetto è a cosa si tende questa valutazione, perché la facciamo. Se chiamiamo valutazione uno scambio, una comunicazione dentro un gruppo, il mettere in relazione, in discussione, come si usa spesso nei servizi sociali, nei servizi territoriali, dove ci sono periodi di incontri, di supervisione, e dove quindi, voglio dire, ognuno segue dei casi, lo si mette insieme, perché anche perché si comporta, tra l'altro, perché si informa, si mette in rete, si sviluppa pensiero. Dici, ma è questa roba qui fatta semmai un pochino più strutturata, perché abbiamo letto il manuale, quindi abbiamo imparato tre cose in più, allora sì, se poi fa il paio con quello che vedevamo relativamente alla valutazione competente, vi ricordate? Cioè, se volete una cosa simile, la valutazione competente io intendevo soltanto come cultura valutativa, che vuol dire altre cose, però può anche diventare momenti di riflessione valutativa, ma l'ho fatto per me, o per noi, come forma più robusta, più acuta, più avanzata di relazione, comunicazione interna, scambio, verifica, supervisione. Punto. Allora sì, se questa la vogliamo chiamare autovalutazione, non solo si può fare, secondo me, più se ne fa è meglio. Nella discussione, in gruppo, casomai con qualche strumento, perché già viene fatto di mettere in discussione in gruppo, casomai lo si fa con qualche strumento valutativo in più, ma no? Se però. Allora, infatti, se non cambio, ma io le sto dicendo, finché è, chiamiamo autovalutazione, una forma di scambio e riflessione che mettiamo in campo periodicamente per migliorarsi, eccetera, comunicare con noi, va bene. Finché esce da quel dogmatismo, come l'avevamo chiamato, non quello del metodologo valutatore, quello del funzionario, cioè quello che ha la competenza nel metodo ma non ha competenza valutativa, vi ricordo, se non mi ricordo più, anche se ho scritto io, se riusciamo a fuggire, nel suo caso non lo so, perché mentre nei gruppetti dicevamo è sostanzialmente un gruppo di pari, anche se ci può essere la figura del supervisore o meno, ma lì non lo è, lì c'è, ecco, quindi in tutti gli altri casi io ho dei dubbi quando la valutazione serve per comunicare all'esterno, per render conto all'esterno a qualcuno di cosa si fa, in questi casi al politico, alla collettività, ad altri servizi, eccetera, in questi casi non è credibile questa valutazione che dice, non è opportuna quando il processo che viene valutato ha delle conseguenze per i soggetti stessi, mentre nel gruppo delle attività sociali che ragionano sui servizi, ragionano sui casi, ragionano su, no? Ma laddove per caso si ragiona su un servizio in cui fare o non fare certe cose, andare in una certa direzione, influisce su carriere, stipendi, posizioni, trasferimenti, eccetera, beh, è chiaro che allora non va bene che io che mi valuto e ne ho delle conseguenze io. Non va bene nei casi in cui ci sono forti interessi esterni, quantificabili anche come denaro, come popolazione, allora è così delicato che questa responsabilità va condivisa con chi ha competenze anche tecniche maggiori e da maggiori garanzie. Quindi in tantissimi casi, sono molto di più i casi in cui, secondo me, è errato credere, pretendere che si possa fare autovalutazione. Intanto non è credibile. Ripeto, se invece limitiamo l'autovalutazione al concetto che abbiamo detto, per cui, se ne so, questo gruppo classe si autovaluta. Perché lo fate? Ma perché siamo amiconi. Ci vediamo un sacco bene, vogliamo studiare insieme, fare gli insieme, bravi, autovalutati, che ne so io. Insomma, ho fatto un esempio un po' stupido. Mi spiego? Sulla seconda cosa, invece, mentre sull'autovalutazione ho quasi parlato bene, sulla customer satisfaction parlerò malissimo. Mi dispiace anche il nostro amico di Forlì, che mi sembra di avere capito che fa delle cose che vanno un po' in questo senso. Allora, qui c'ho un aneddoto carinissimo. Al congresso di Bari, sì? Scusate, la customer satisfaction, allora chi è che l'ha detto? Lei, allora diciamo lei cos'è la customer satisfaction. Andiamo bene, ti risalto il suono della mano. Vorrebbe dire, la traduzione letterale è soddisfazione del cliente. è transitato ovviamente l'anglicismo più da molto, scusatemi. Allora, tutto quello, tutta la valutazione, ciò di cui stiamo parlando è... anche lì ci sarebbe da dire, diciamo, tutta la valutazione che riguarda la soddisfazione o il gradimento dell'utente, cliente, cittadino, perché qui, qui c'è Altieri, non solo Altieri, nel volume valutare come la qualità dei servizi, ecco, lì ci sono, ma non solo di Altieri, anche di Garelli, non mi ricordo chi, no, o lo stesso tipo, vabbè, che la distinzione era perché non si devono chiamare clienti, come cittadini, insomma, quella roba lì. In effetti cliente, scusate, qui c'è stata la moda aziendalista che ha avuto per fortuna una breve estate, no? Proprio che allora si linguaggi, no? I clienti della sanità, queste cose qui, devo dire che era così ridicolo che è durato un paio d'anni. Poi abbiamo cercato subito altre parole, no? Se vi piace utenti, o se no cittadini, se volete, no, quella roba lì, i destinatari dell'intervento. Allora, c'è della valutazione basata sulla soddisfazione di questi utenti, del tipo, vi è piaciuta la lezione? Sì, e quindi buona valutazione di questo corso, di questo modulo del docente. Vi è piaciuto come vi hanno trattato l'ospedale di Urbino? Sì, non in maniera stupida, cioè, con un'articolazione ovviamente di domande, sì, bene, abbiamo valutato bene l'ospedale di Urbino. Al congresso di Bari, quindi di un 3-4 anni fa, dell'Associazione Italiana di Valutazione, forse era un momento caldo di questa moda, di solito al congresso ci sono tante sessioni su svariati argomenti, no? Ce n'era una sulla customer satisfaction, non mi ricordo come l'avevano chiamata questa sessione, sulla soddisfazione. E io mi feci mettere, perché sono perfido, come discussant, cioè come persona che stava lì a sentire le relazioni e poi dopo anima un po' di discussione. Allora, fui stravolto, perché venne dalle Marche, non mi ricordo però da dove, uno, insomma, che aveva fatto una ricerca in un ospedale, in reparto, con i questionari, e anche qui Altieri spiega bene come si fanno comunque le ricerche sulla soddisfazione, perché non è che non si devono fare, no? Insomma, prende il questionario e, udite udite, venne con un sorriso che gli arrivava alle orecchie a dire che la soddisfazione percepita dai degenti rispetto la percentuale di contenti, insomma, sui medici della cosa era del, provate a dirlo, che percentuale di buon giudizio sui medici aveva tirato fuori questa persona? 100%, 100%, cioè i giudici, sì, nei reparti. Allora io dici che se non si provava un po', ma ovvio, allora se non si prova un po' di stupore, se non si prova un po' di stupore tirando fuori delle percentuali che un po' di anni fa si sarebbero chiamate bulgare, cioè voglio dire un po' di pensiero, ti giuro, quegli infermieri un po' di meno, però era il 98%, una cosa che succedere, c'era uno che... Sì, ma io non è che... Vabbè, allora voglio dirvi, c'è ormai amplissima letteratura, c'è ormai amplissima letteratura che non fa altro che raccomandare cautele su queste cose qua. Perché intanto, no, come diceva Pietro, se non è che andare in reparto con questo attaccato alla flebba, dici, sei contento di come ti trattano i medici? Cosa è che ti dicano? Intanto. Poi c'è anche, ci sono altri mille problemi. i tempi non è solo perché il reparto, la fragilità, la debolezza di chi sta lì in una situazione ovviamente di sofferenza, è la competenza, ma l'utente è competente a rispondere? Io dico no, non sto dicendo che non gli va chiesta con questa bella accusa, però non si può basare sul parere di una persona, nel caso della sanità, casomai in fragilità, potrebbe essere un altro caso dove l'aspetto della sofferenza non c'è, voglio dire, ma è competente a darti un giudizio? Secondo me no, oppure non sempre. Bisogna vedere il modo come vai. Cosa fai, una domanda diretta? Allora, può essere una domanda diretta, può essere una domanda indiretta, può essere invece un atto osservativo che non va a domandare. Cioè, devi avere una logica. Allora, vedete, no, non sempre col mandato, scusate. Non puoi partire dalla tecnica. Questo è uno che si è trovato un questionario da qualche parte, o si è messo lì a farlo perché ricerca uguale questionario, no? Invece non va bene, non si parte dalla tecnica, si parte dal contesto, dall'analisi del contesto e che tipi di problematiche presenta e per cui cosa è opportuno andare a fare. Dopodiché, attenzione, la cosa fondamentale che vi voglio dire su questo è la seguente, e anche vi farò un esempio carino. Anche supponendo che non siamo così stupidi, che sappiamo come chiedere nella maniera opportuna, che non gli, cioè, anche supponendo che facciamo tutte le cose al meglio che senza coscienza si dicano, non si può basare la valutazione sulla opinione di un solo dei tre soggetti che abbiamo visto, decisori, operatori, utenti o beneficiari. Non si può, così come nessuno mi darebbe retta se io facessi la valutazione dell'ospedale chiedendo soltanto ai medici secondo voi siete bravi o non siete bravi, o domande più intelligenti, così non la posso fare chiedendo solo agli utenti. Non si può, non si può, ancorché ben fatta metodologicamente, perché l'esempio che vi ho narrato era di una stupidità imbarazzante ovviamente, no? Ancorché ben fatta, non si può. Allora, potendo, devo dirvi che però è un po' raro, avere testi di ricerca su ciascuno dei tre. Sono macro categorie peraltro, vi ricordate il lucido, no? Decisore, stato di gente, operatore, però su due dei tre, o almeno su due dei tre, per creare una dialettica fra le diverse opinioni, le diverse competenze, i diversi punti di vista che sono oggettivamente diversi. L'esempio carino che vi faccio è tratto da una mia attuale esperienza. Io tra le cose che faccio in questo periodo sono consulente di una grossa agenzia governativa che si chiama Italia Lavoro. Qualcuno la sa nominare Italia Lavoro? Pochi. Italia Lavoro è una SPA, per tanto ormai sono state così, però in realtà è di proprietà del Tesoro ed è l'agenzia strumentale per la realizzazione delle politiche del lavoro. Cioè il Ministero del Lavoro fa le politiche, Italia Lavoro le realizza concretamente. Italia Lavoro ha uno staff monitoraggio e valutazione interno, che in teoria deve fare autovalutazione. Allora, dopo, se vogliamo, in realtà no, ha un ruolo ambiguo, diciamo, però dovrebbe aiutare a fare valutazione competente, dovrebbe aiutare i capi progetto, cioè il programma, a ragionare meglio facendogli una valutazione che gli serve per migliorare le cose che fanno, quindi in questo senso ha un senso. Allora, noi abbiamo preparato tanti strumenti di valutazione, poiché una delle cose maggiormente fatte dai vari programmi e progetti di lavoro è formazione, orientamento, tutta una serie di robe che aiutino l'occupazione, no? ci siamo inventati, perché tutti fanno questionari durante la formazione dell'orientamento di stage, prima, prima, durante, dopo, abbiamo detto razionalizziamoli, facciamo dei formuli questionari da usare per la formazione formatori, per la formazione degli operatori, per la formazione prima, dopo, durante, e abbiamo fatto tutta una serie. Però non abbiamo fatto solo i questionari, che sono quelli che si danno ai partecipanti. Abbiamo fatto anche un format per i tutor, i coordinatori e i responsabili della formazione, che è un format, lo chiamiamo non questionario perché è meno strutturato di un questionario, dove loro, i tutor, i coordinatori e i formatori, cosa fanno? Prima cosa, hanno dato i questionari e li hanno raccolti. Li elaborano, tanto sono gruppetti così, no? Fanno subito. Vedono cosa hanno detto e devono sia dare un loro parere su come è andato il gruppo, su come è andata l'aula, eccetera, sia dire dal loro punto di vista perché sono state affermati certi giudizi da parte dei partecipanti. Se tipo il gruppetto ha detto tutto uno schifo, o il gruppetto ha detto tutto meraviglioso, qual è il tuo parere? Perché abbiamo notato più volte che la formazione in queste situazioni, diciamo, di politica del lavoro, no? Nascono nei contesti più diversi, e allora ci sono qualche volta tanti mal di pancia nei gruppetti che si riflettono casomai in una percezione sbagliata, in aspettative irreali, oppure il corso era stato fatto male, se l'avevo detto sbagliato, che ne so io. Noi non lo potremmo capire solo dai questionari, perché i questionari sono a una dimensione, ci dicono sì, ci dicono no, ma non capiamo il perché. Invece, avendo un altro pezzo di parere, che è quello degli operatori, nel linguaggio che abbiamo usato, ho delle chiavi di lettura che non è detta che io prenda per oro colato, è un'altra chiave di lettura. Quindi ho quella dei partecipanti e quella degli operatori, no? Questo per dirvi appunto che non è poi difficile, al di là della bontà metodologica delle cose fatte, immaginare dei percorsi meno beceri di quello che vi ho raccontato prima, che era veramente estremamente becero. Avete delle domande ulteriori?